tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Siamo qui come ogni giovedì a parlare di paganesimo, di magia. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e casella postale 53 Marostica, Vicenza. Bene, allora, oggi Francesco non c'è in trasmissione perché la neve l'ha praticamente bloccato nell'Alto Vicentino e pertanto la trasmissione la farò da solo. Ne approfitterò, visto che non c'è Francesco, per fare un discorso, riprendere innanzitutto un discorso che avevamo già fatto per quanto riguarda gli elementi fondamentali della religione pagana politeista, cioè in cosa consistono i fondamenti della religione pagana politeista e perché i pagani politeisti hanno questa visione degli dèi e concepiscono la vita in questo modo, e naturalmente per riuscire a fare questo hanno un certo atteggiamento nei confronti della vita civile e un certo atteggiamento nei confronti, per esempio, degli elementi propri della vita civile, come può essere la società, come può essere le leggi, come può essere ciò che è pregnante nella vita sociale, che è la religione cattolica nel nostro caso, potrebbe essere un'altra religione se fossimo in un altro paese, in un altro stato. Pertanto, in questa trasmissione riprendo quelli che sono gli elementi fondamentali della religione pagana politeista e cercherò, magari usando anche alcuni esempi sulla divinazione, di chiarirvi che cosa significa anche divinazione, cosa significa atteggiamento dell'uomo davanti al mondo e percezione del mondo da parte dell'individuo. Naturalmente il cattolicesimo, per quel che si riguarda, è la fonte di ogni superstizione, perché il cristianesimo non fa altro che legare l'uomo alla visione della forma, alla visione della quantità. Cioè, praticamente ha un concetto di ragione che non è la ragione intesa filosoficamente parlando, ma è la ragione che si forma con i sensi bloccati e i sensi menomati, cioè con l'uomo che è incapace di percepire il mondo che lo circonda, e da questa incapacità, e questa incapacità viene trasformata in dirittura morale, in verità manifestata. E questo è quanto rende praticamente il cristianesimo non solo assolutamente inadeguato, ma rende il cristianesimo come il ni primo nemico della società degli uomini. Allora, proviamo un attimino a vedere. Cioè, tanto per riuscire a comprendere, per esempio, quello che vi sto dicendo, c'è una citazione che possiamo fare dal testo della Divinazione di Cicerone, e quando della divinazione ne parla Carneade. Carneade è stato il capo della scuola dell'Accademia di Atene, la quarta accademia, mi sembra, ma non sono sicuro, perché con la prima, seconda, terza, quarta accademia faccio quinta, faccio anche confusione a volte. E Carneade è molto ascoltato da Cicerone, Cicerone lo usa. L'unico problema che ha Cicerone con Carneade è che, mentre Carneade è uno scettico, cioè è uno scettico completo, cioè il suo scetticismo abbraccia tutti gli aspetti dell'esistenza, Cicerone invece non è uno scettico. Cicerone è un antistoico. Pertanto lui prende come buoni gli elementi dello stoicismo e li interpreta, li attacca, li critica dal punto di vista dello scetticismo, che però non è lo scetticismo come complessità del pensiero scettico, ma è lo scetticismo come atteggiamento di negazione di tutto ciò che non accade sotto i suoi occhi, che non accade nella sua forma mentis, nella sua forma mentale, di tutto ciò che non accade all'interno di di uno schema che educazionalmente gli viene imposto. Pertanto, dire che Cicerone è uno scettico, in realtà è un falso, Cicerone non è assolutamente uno scettico. Scettico lo è un Pirrone, scettico lo è un Carneade. Cicerone non è uno scettico. E vedremo anche come, al limite se ci sarà occasione in futuro, come questo tipo di scetticismo, che è antistoicismo, sarà uno degli elementi che porteranno all'avvento del cristianesimo, come la filosofia cinica, per esempio, e come tutta una serie di altre cose che si sono incontrate a quei tempi. Proviamo un attimino a leggerci cosa dice Cicerone quando fa parlare Carneade a proposito della divinazione. E in verità mi fa impressione ciò che soprattutto era solito domandare Carneade: a quali oggetti si riferisce la divinazione? A quelli che si percepiscono coi sensi? Ma questi noi li vediamo, li udiamo, li gustiamo, ne sentiamo l'odore, li tocchiamo. C'è dunque in questi oggetti qualcosa che riusciamo a intuire mediante la previsione o l'esaltazione della mente, anziché con le sole facoltà naturali? O forse codesto presunto indovino, se fosse cieco come Tiresia, potrebbe dire quali cose sono bianche e quali nere? O se fosse sordo, saprebbe distinguere le varie voci o le tonalità del canto? Dunque la divinazione non è applicabile a nessuna di queste cose, che sono oggetto di sensazione. D'altra parte, non c'è bisogno della divinazione nemmeno in ciò che è compito dell'attività intellettuale e pratica. Al capezzale dei malati non siamo soliti chiamare profeti o indovini, ma medici, né quelli che vogliono imparare a suonare la cetra o il flauto ne apprendono la tecnica dagli aruspici, ma dai musicisti. Lo stesso ragionamento vale per le lettere e per tutte le altre materie che sono oggetto di insegnamento. Credi forse che quelli che hanno fama di essere indovini siano capaci di dire se il sole sia più grande della terra, o tanto grande quanto lo vediamo, e se la luna risplenda di luce propria o riflessa dal sole? Quale movimento abbiano il sole e la luna? Quali le cinque stelle che chiamiamo erranti? Quegli stessi che sono ritenuti indovini non presumono di saper dire queste cose, né di pronunciarsi sulla verità o falsità delle nozioni acquisite mediante figure geometriche. Queste sono cose di pertinenza dei matematici e non dei profeti. E vediamo come questo atteggiamento scettico di Carneade sia un atteggiamento direttamente legato a quella che è la forma, a quella che è la vita quotidiana. In pratica cos'è che dice Cicerone, fa dire Cicerone attraverso Carneade? Se nella vita quotidiana hai dei problemi, li affronti con i mezzi, i problemi della vita quotidiana. Ciò che sfugge sia a Cicerone che a Carneade è che l'essere umano non è creato ad immagine e conoscenza del Dio padrone, assassino e criminale dei cristiani, e neanche non è un'immagine statica come la vedevano gli stoici o i neoplatonici. Cioè, l'essere umano è un divenuto, ed è un divenuto estremamente complesso, come ogni essere della natura del resto, all'interno di un insieme immenso che lo contiene. E all'interno di questo immenso che lo contiene, l'essere umano non fa altro che ritagliare una propria porzione nella quale vede, analizza, pensa, immagina il mondo. E il grande problema è che tutto ciò che l'essere umano non vede, non comprende o non considera nel suo pensato, comunque esiste. Cioè, è un dato di fatto. E da questo sconosciuto che sta attorno all'essere umano provengono tutta una serie di fenomeni, cioè provengono tutta una serie di stimolazioni che agiscono sull'ambiente in cui noi viviamo, che attraversano l'ambiente, lo modificano e costringono ogni soggetto ad adattarsi a queste modificazioni. Per contro, ogni volta che noi facciamo un'azione nel nostro mondo, ogni volta che noi facciamo una scelta, ogni volta che noi prendiamo una decisione, non facciamo altro che modificare il mondo nel quale noi siamo immersi e costringiamo altri esseri, altre conoscenze, altre consapevolezze o anche il sistema sociale in cui viviamo ad adattarsi alle nostre strategie. Pertanto, quello che ne risulta da tutto ciò è che noi siamo dei soggetti, come ogni essere della natura, immersi in un immenso. Da questo immenso siamo divenuti per milioni e milioni di anni e in questo immenso noi agiamo. Pertanto, ciò che è la divinazione e ciò che è l'intuizione, il discorso magari lo riprenderemo dopo più avanti nella trasmissione, non è che siano relativi agli oggetti che mi ricadono sotto i sensi. Non è che io uso la divinazione per sapere il mio collega di lavoro cosa fa. Per sapere cosa fa il mio collega di lavoro devo osservarne le azioni. Cioè è dalle azioni che io deduco il suo pensiero. Pertanto è inutile che io chiami gli dèi per riuscire ad intuire cosa succederà domani. Il cosa succederà domani nella mia vita quotidiana lo posso dedurre dalle azioni dei soggetti con i quali io vivo. Diverso è il discorso quando la relazione fra me e gli dèi è una relazione di mutuo soccorso, cioè di camminare assieme. Perché allora c'è un altro discorso da fare, ed è un discorso che prenderemo dopo più avanti nel paganesimo, perché ci si alimenta a vicenda. E qui cominciamo a entrare dentro sulla concezione dell'uomo, della vita e del mondo, del paganesimo politeista, che non ha niente a che vedere col cristianesimo, anzi è l'antitesi di quello che sono le religioni monoteiste, le religioni rivelate, e che implicano la visione dell'uomo che affronta la vita, la visione dell'uomo che costruisce il proprio infinito. In pratica, la visione dell'uomo, da donna, degli esseri della natura all'interno del paganesimo non è altro che la visione di Ercole, non è altro che la visione dell'uomo che affronta le sue fatiche della propria esistenza con impegno e con passione. E ogni volta che noi affrontiamo la nostra vita con impegno e con passione, altro non facciamo che aumentare la nostra energia, altro non facciamo che aumentare la nostra capacità di affrontare il mondo con impegno e con passione. Cioè, in pratica, più noi affrontiamo il mondo in cui viviamo con impegno, con passione, con giustizia, con dignità, non facciamo altro che rendere sempre più facile questo nostro modo di affrontare la vita. Ogni volta che noi ci ritiriamo davanti ad ostacoli, e a volte è necessario farlo, perdiamo qualcosa. Per cui ogni volta che noi non affrontiamo le cose, ogni volta che noi ci nascondiamo, ogni volta che noi rinunciamo a qualcosa, questa rinuncia si somma dentro di noi e noi perdiamo sempre qualcosa. E se l'abitudine a rinunciare, se l'abitudine a ritirarsi diventa frequente, diventa continua, diventa una rinuncia a non vedere i problemi, a non affrontarli, a non serrare i pugni, a non tirare quattro bestemmie perché le condizioni della vita ti mettono spesso con le spalle al muro, se noi perdiamo questo, alla fine non saremo più in grado di farlo. Cioè, non esiste un eroe che nasce dal nulla. Esistono dei comportamenti eroici che si costruiscono giorno dopo giorno, nei piccoli eroismi quotidiani, nelle piccole visioni della vita. E le meschinità che si incontrano in realtà sono manifestazioni di individui che hanno rinunciato al loro eroismo, alla loro capacità di guardare la vita, o perché sono stati costretti a rinunciarvi, forze troppo grosse, o perché hanno inciso sulle loro emozioni, oppure perché sono stati educati a rinunciarle, a sottomettersi, che in fondo andava bene così, ad adattarsi a situazioni statiche. Però questo modo di adattamento, questa rinuncia, può essere funzionale finché c'hai il guinzaglio, finché c'hai il collare, finché porti il collare dell'obbedienza. Il problema è quando qualcuno ti dà un calcio in culo e allora devi prenderti nelle mani la responsabilità della tua vita. Il problema in quel momento è che non sei più in grado di farlo. E allora ci sono delle persone che passano dall'essere dei dirigenti d'azienda a fare i barboni. Cioè esistono delle trasformazioni anche di ordine sociale, anche di ordine proprio di vita quotidiana, che sono disastrose proprio perché le persone si sentono perse, le persone non hanno più la capacità di prendersi nelle loro mani la responsabilità della loro esistenza. Allora cominciamo ad affrontare quello che è l'ABC. Questo del paganesimo politeista è in pratica anche della stregoneria. Quello che vi sto leggendo, che vado a leggere adesso, vado a illustrare, è un pezzo che ho messo in internet e che fu una risposta ad un'email che mi chiedeva appunto di queste condizioni. Sì, ne ho fatto una pagina, credo di averla anche già fatta in radio, ma serve per darci un'idea di che cos'è il paganesimo. Mi sembra evidente, forse solo a me, che per rispondere ad una domanda che ha la sua origine nel monoteismo, da dove viene il mondo e dove è la vita, cioè in pratica la domanda era ma il mondo da dove viene la vita, e dare una risposta coerente dal punto di vista del paganesimo politeista, è necessario cambiare i fondamenti della filosofia. Proviamo a vedere come si origina la domanda che fai. Tu dici: non hai risposto in ordine alla questione dell'origine o meno dell'esistente nel paganesimo. E da dove nasce questa esigenza? Perché mi fai questa domanda? Nasce dalla tua soggettività, nasce dalla soggettività di chi esprime la domanda. Chi esprime questa domanda afferma: io che manifesto tutta questa intelligenza, tutta questa ragione sono importante. Cosa ha manifestato questa mia capacità, questa mia importanza? Qual è la sua origine? E qui esistono i vari giochi dell'autoidentificazione soggettiva. Eliminiamo questo soggetto che afferma di essere intelligente, razionale e pensante. Annulliamo nella ragione che si è imposta su di lui negli ultimi 25-40 mila anni ed abbiamo un qualunque animale della natura. A mio avviso è necessario partire da questo presupposto per comprendere l'universo e il suo continuo divenire e trasformazione. Noi esseri umani siamo educati, anche quando non appare l'influenza monoteista, ad esaltare noi stessi mettendoci al di sopra delle altre specie della natura, e nel farlo non ci riferiamo mai alla vita nel suo sviluppo, ma ci riferiamo alla nostra ragione. Non cerchiamo le ragioni dell'esistenza della vita, ma le ragioni della supremazia della nostra ragione su tutte le altre forme di espressione degli esseri della natura e di noi stessi. Ci troviamo a vivere la contraddizione per cui usiamo termini che si riferiscono alla vita, ma cerchiamo le ragioni di supremazia della nostra ragione. La forma, i numeri, la quantità, è tutto convenzionale. Non esiste, non è oggetto in sé. O meglio, esiste come metodo di ricezione e trasmissione all'interno della specie, ma come oggetto in sé non esiste. Ti faccio un esempio. Se tu dici: questa sedia costa 100 euro, quello che tu dici ha un senso per chi sa che cos'è una sedia, per chi sa che farsene della sedia, per chi vive in una società retta dalle leggi che regolano la circolazione della moneta, eccetera, eccetera. Se tu vai in una società che non conosce l'uso della moneta, non sanno che cosa stai dicendo. Peggio ancora, se parli con un essere lombrico del valore e dell'utilità della sedia, Eppure devi convenire che sia in te che nell'ambiente, che nell'abitante di una società che non conosce l'uso della moneta, che nell'ombrico c'è un elemento comune ed è la vita. C'è la capacità soggettiva di adattare se stessi al meglio all'interno delle condizioni incontrate nell'oggettività. Soltanto se condividiamo questo possiamo parlare dell'origine della vita dal punto di vista del paganesimo politeista. La vita non ha la ragione degli esseri umani, né la proboscide dell'elefante, né le zanne del leone. Perché dico questo? Perché c'è la percezione dell'inizio dell'universo da parte della nostra struttura psicoemozionale. La ragione proietta se stessa su quanto percepito e ci mette il suo zampino. Causa incausata, motore primo, essere assolutamente necessario, l'uno. L'unica realtà della quale noi siamo consapevoli è che la caratteristica dell'acqua è quella di bagnare. Perché l'acqua bagna? L'analisi scientifica ci dice che le sue particelle sono composte in un certo modo, per cui hanno un carattere particolare di adesione per le caratteristiche intrinseche, eccetera, eccetera. Sta di fatto che anche prima che la scienza cercasse le spiegazioni, comunque l'effetto dell'acqua era quello di bagnare. Così la caratteristica della particella più piccola della materia, che noi chiamiamo energia vitale, e che compone il mattone primo di tutto ciò che esiste, ha la caratteristica di passare dallo stato di inconsapevolezza a quello di consapevolezza di sé qualora incontra le condizioni favorevoli. Come l'acqua ha la caratteristica di bagnare, così la materia o l'energia, se vuoi, che tanto sono la stessa cosa, hanno la caratteristica di diventare consapevole di sé. Pertanto anche la vita si sviluppa prima che la teologia monoteista indicasse delle ragioni per le quali la vita si è sviluppata e, tutto sommato, alle religioni pre-monoteiste non è mai importato nulla delle spiegazioni per le quali la vita si è sviluppata. Non troverete nessun padrone della vita, nessun Dio, prima del 700 avanti Cristo. Ladone, il signore dei Cananei, aveva un altro significato, anche se può essere stato mutuato dagli ebrei. Quando dici, sto sempre rispondendo a un'email, perché se si giunge a dire che a un certo punto tutto si è generato perché un qualcosa di primo ha raggiunto la consapevolezza di sé, si ritorna al punto di partenza? C'è un primo che aggiunge la coscienza che raggiunge la coscienza di sé. Nella mia visione erano alcune galassie, alcuni ammassi stellari, altri li seguirono a ruota dopo il Big Bang. Però loro non dettero il via alla vita, loro erano la prima manifestazione della vita. Non hanno creato la vita, erano la vita stessa, la vita che iniziava il suo processo di divenire, perché la vita è manifestata dalla coscienza di chi riconosce se stesso diverso dal circostante e mette in atto azioni attraverso le quali sviluppare se stesso. Non stiamo parlando della stessa cosa dei monoteisti. Fu uno dei motivi per cui mi fu facile passare dalla visione cosmologica del libro dell'Anticristo alla teogonia di Esiodo, anche se quando scrissi il libro dell'Anticristo avevo un certo disprezzo per la religione greca per come me l'avevano raccontata. Tu dici, inoltre andando indietro, si rischia di arrivare al punto di dire che esiste un'entità da cui tutto origina. Può essere esso il Big Bang, il macellaio di Sodoma e Gomorra, Allah, perfino il nulla può diventare l'ente originario. E questo è un problema, rispondo. Innanzitutto diciamo che prima del Big Bang c'era una coscienza universo. La coscienza universo muore, l'energia vitale che la compone si disorganizza, manifestando quella che i greci chiamano caos primigenio. Ciò che a noi interessa sapere è che prima c'era il rumore della vita, ora nel caos primigenio non c'è più il rumore della vita. Non c'è più fino a quando le prime galassie non riconoscono se stesse diverse dal circostante e iniziano ad sommare la loro volontà alle loro trasformazioni per dilatarsi. Il Big Bang è il passaggio da uno stato di consapevolezza dell'universo a uno stadio di non consapevolezza dell'universo, uno stadio di disorganizzazione della struttura dell'energia vitale che la mitologia greca definisce come caos. Dal caos emerge la vita, per trasformazione e in continuo divenire. A me ciò che non si esprime non interessa. A me interessa ciò che si esprime, la vita, di cui siamo parte. Ed è nella vita che costruisco le strategie di esistenza in base alle mie possibilità. Ogni essere, in base alle proprie possibilità, percorre il proprio sentiero nell'infinito dei mutamenti. Un'altra cosa è da precisare. Nel vuoto siderale c'è solo l'oggetto che manifesta il Big Bang. Non c'è una volontà al di fuori dell'oggetto stesso. Non c'è un Dio creatore, un motore primo, una causa prima. Se ci fosse una volontà al di fuori dell'oggetto, le azioni fatte da questa volontà diventerebbero oggetto manifesto per il veggente che pratica la stregoneria. E su questo non c'è mediazione. Chi afferma il contrario, afferma di creare il motore primo dell'universo, il Dio creatore, l'uno, eccetera, lo dimostri. Affermare il contrario non è un'altra ipotesi, è una truffa. Cioè dire che c'è un Dio che ha creato significa truffare le persone. Il truffatore afferma qualche cosa di contrario e chiede di metterlo sullo stesso piano. Io non dimostro l'esistenza dell'oggetto, dice il truffatore, e tu non dimostri la non esistenza dell'oggetto che io affermo. Ma ciò fa parte dell'insieme dei discorsi ingannevoli. Infatti, se io ti dico che ciò che non sta sotto i miei occhi non esiste perché io non lo vedo, se esiste e tu lo vedi, me lo devi dimostrare. Faccio un esempio. Quando il signor Einstein inventò la teoria della relatività, la teoria della relatività non è come la teoria, la fisica newtoniana, che ricade immediatamente sotto gli oggetti e i suoi esperimenti sono abbastanza dimostrabili anche in laboratorio. La teoria della relatività doveva essere dimostrata matematicamente, cioè doveva essere dimostrata praticamente a livello di equazioni matematiche. Dopodiché, via via che gli strumenti si sono perfezionati, si è visto che la teoria della relatività era un dato reale, cioè era reale, ma dopo che gli strumenti sono stati perfezionati si è potuto verificare un certo dato di realtà. Ma prima che gli strumenti fossero funzionali, la teoria della relatività doveva essere dimostrata mediante tutta una serie di equazioni matematiche. Pertanto non è Einstein che affermava qualcosa che non ricadeva immediatamente sotto gli occhi, cioè sotto i sensi, non stiamo dimostrando tipo la gravità dove facciamo cadere un peso, calcoliamo la velocità, si calcola l'attrito, si può vedere, cioè il peso lo si vede con i nostri occhi, no? Con i nostri sensi, lo si vede cadere, si vede che c'è una forza che attira verso la Terra gli oggetti. Mentre invece la teoria della relatività non ricade sotto gli occhi, per cui andava dimostrata, cioè era compito di Einstein dimostrarla. E se Einstein è considerato oggi un grande, è perché la teoria della relatività l'ha dimostrata e la sua dimostrazione ha retto il tempo, cioè ha retto le verifiche della scienza. Per cui era compito di Einstein dimostrare la teoria della relatività, visto che l'ha enunciata. E Einstein lo ha fatto. Allora, se i cristiani enunciano l'esistenza del loro Dio, di un Dio creatore, di una coscienza creatrice all'inizio dell'universo, lo dimostrino. Cioè, il fatto stesso che non lo dimostrino significa che è una truffa. È una truffa che non va verificata, la truffa nell'enunciato in sé, cioè l'esistenza del Dio creatore. Ma la truffa va individuata negli effetti che sugli uomini e sulla società ha questo enunciato. sì, dopo entra in gioco quello che sono le specificità della dimostrazione in filosofia e le specificità della dimostrazione in campo scientifico, sono due cose diverse, però sta di fatto che la dimostrazione è comunque necessaria. Se non c'è dimostrazione, significa che c'è truffa. Infine, un discorso sugli dèi. Tutto quanto esiste è un crogiolo di dèi. Non esiste nulla che non sia un sistema di relazione fra dèi. Possiamo dire che tutto ciò che esiste è materia, lo possiamo affermare. Possiamo dire che tutto ciò che esiste è energia, lo possiamo affermare. Ogni affermazione è corretta. La differenza sta nel come noi puntiamo la nostra attenzione e le nostre strategie di vita che mettiamo in atto considerando l'oggetto in un modo o nell'altro. In pratica, se io dico che questo oggetto è fatto di materia, cioè questo libro è fatto di materia, ho una visione del libro, ho una visione sostanziale, di forma del libro. Se dico che questo libro è fatto di energia, già nella mia mente e nelle mie immagini tende a scomparire la forma per tentare di afferrare un altro modo di essere del libro. Però ho sempre il libro in mano, cioè non è che mi cambia l'oggetto in se stesso. E la differenza sta come noi puntiamo la nostra attenzione e le strategie di vita che mettiamo in atto considerando l'oggetto in un modo o nell'altro. Ma passiamo dal libro a un altro tipo di oggetto. Un bosco è fatto da un insieme di vegetali e animali. Mi sembra un'affermazione corretta. Un bosco è un insieme di forme. Mi sembra un'affermazione corretta. Lo usano i pittori, per esempio. Un bosco è un insieme di dei. E qui vi sfido a mettere in discussione quanto io dico. Vorreste forse affermare che tutto ciò che esiste in quel bosco non è divenuto attraverso milioni e milioni di anni? Volete affermare che quegli esseri del bosco, sia animali che vegetali, non conducono lotte titaniche per la supremazia, sia sotto la terra fra le radici, sia sopra la terra per contendersi i raggi di sole? Volete dire che le specie non si adattano al loro ambiente? Il vischio, il muschio, i funghi? Volete dire che non c'è una lotta titanica e gigantesca che avviene dentro quel bosco? C'è, la scienza ce lo ha dimostrato, le visioni dell'astrogoneria lo avevano visto. Cioè, il bosco è un ente vitale, è un insieme che tende verso l'infinito e per farlo ogni soggetto del bosco manifesta le proprie strategie di esistenza. A dei livelli che poi la scienza sta scoprendo e sono anche stupefacenti. Ricordo un esempio degli eucalipti del Sudafrica. C'era adesso vado un po' a memoria perché l'esempio non le ho. C'erano delle antilopi che si nutrivano di eucalipti e le antilopi erano aggredite dai predatori e alcuni coltivatori, alcuni ambientalisti decisero di salvare questa specie di antilope. E cosa fecero? Cintarono con un'alta rete tutta una zona di boschiva dove c'erano molti eucalipti che erano il cibo di queste antilopi e lasciarono libere queste antilopi in questa zona anche abbastanza grande, visto che c'erano gli eucalipti da cui si cibavano le antilopi, le avrebbero salvaguardate dai predatori. Successe che dopo un po' di tempo queste antilopi morirono tutte di fame e allora c'è stata una ricerca sul motivo per cui queste antilopi sono morte di fame. È vero che le antilopi si cibano di eucalipti, ma non è che l'eucalipto si lascia mangiare passivamente dalle antilopi. Cosa succede? Succede che gli eucalipti comunicano, parlano, si mandano messaggi e quando le antilopi cominciano ad aggredire il primo eucalipto per mangiarlo, questo comincia a mandare tutta una serie di messaggi chimici al mondo che gli sta attorno, a tutti gli altri eucalipti, avvertendoli che stanno arrivando le antilopi a mangiare, che le antilopi sono nei dintorni. Cosa fanno gli eucalipti? Non fanno altro che aumentare in maniera esponenziale la quantità di tannino che hanno nella corteccia, che hanno nelle foglie. Succede che le antilopi mangiano le foglie degli eucalipti, però la quantità di tannino che esiste nelle foglie in quel caso non gli fa digerire le foglie. Pertanto, non digerendo i vegetali che hanno mangiato, quelle antilopi muoiono di fame. Cosa succede? Che se non ci fosse stato il recinto, le antilopi si sarebbero spostate in altre zone e avrebbero trovato degli eucalipti all'improvviso, cioè prima di essere avvertiti dagli altri eucalipti che si stavano mangiando. Invece, essendo chiusa all'interno di un circuito, di un perimetro delimitato, una volta che il messaggio è passato dal primo eucalipto a tutti gli altri eucalipti, le antilopi non avevano più niente da mangiare. Pertanto, ciò che avviene fra animali e vegetali è in realtà non solo una competizione, come dice la scienza, ma è un'interazione armonica della struttura emotiva di tutti i soggetti che concorrono. E tutti questi sono degli dei, cioè sono dei soggetti che tendono all'infinito. Ed è esattamente come per gli esseri umani, come per le piante, come per le galassie. Cioè ogni soggetto che riconosce se stesso diverso dal mondo, cioè, dal mondo che lo circonda, e dice io sono, in quel momento mette in campo la propria volontà e cerca i migliori adattamenti per stare meglio. Quel stare meglio è una risposta alle proprie tensioni interne, ma è anche una manifestazione della propria volontà. Una manifestazione della propria volontà che non può prescindere dalla struttura fisico-energetica del soggetto. Cioè non è che una galassia può dire, beh, adesso sono in questa porzione dello spazio, domani vado in un'altra porzione dello spazio, no. Cioè, i suoi adattamenti, i suoi mutamenti sono sempre legati alla propria fisicità e alla propria qualità di trasformazioni. Chiaramente le trasformazioni poi sono diverse da soggetto a soggetto e da specie a specie. Per esempio, se noi una galassia la vediamo statica perché per centinaia di milioni di anni, per miliardi di anni è ferma, noi per esempio siamo dei soggetti estremamente dinamici come esseri umani rispetto al pianeta Terra. Cioè il pianeta Terra ci vede a noi muoverci in maniera molto veloce. Per contro noi vediamo i virus muoversi in maniera estremamente veloce, mutare anche struttura genetica in maniera estremamente rapida. Si calcola fra un 50-60 anni non ci saranno più antibiotici sufficienti per far fronte ai nuovi virus che arriveranno, ma tanto per riuscire a capire la velocità di trasformazione. Pertanto tutto ciò che esiste, cioè l'intera vita e l'intero esistente, è un crogiolo di trasformazione continua, è un immenso che si modifica continuamente. E questo gioco dell'immenso e di modificazione continua è esattamente ciò che chiama l'essere umano. L'essere umano o muore o partecipa al gioco, non è alternativa. E se non partecipa al gioco, comunque al gioco ci partecipa. Perché come diceva uno dei miei maestri, male, male, male che vada, puoi sempre far da concime per nuovi semi, per cui la tua vita non è stato uno spreco, almeno non per tutto. Andiamo avanti col nostro bosco. In queste affermazioni parliamo degli stessi oggetti. Qualcuno potrebbe dire: un bosco non è un insieme di dei. E che cos'è un Dio se non te stesso? Puoi pensare un Dio se non proiettando te stesso in una dimensione infinita? Se io guardo te, di te vedo le tue azioni. Dalle azioni che tu metti in atto deduco la tua manifestazione. Lo so che tu appartieni alla mia stessa specie e pertanto con te posso comunicare nel modo proprio della mia specie. Posso relazionarmi attraverso la ragione. Ma nonostante questo è dalle tue azioni che deduco la tua intelligenza, le tue emozioni, il tuo sentire, il tuo modo di porti all'interno della specie. E allora, mi sai spiegare attraverso quale passaggio di deduzione logica io, che riconoscono nelle tue azioni un certo grado di intelligenza, non lo dovrai riconoscere agli esseri alberi, agli esseri fili d'erba, agli esseri funghi o all'essere ghiro, eccetera, eccetera. Si deduce l'intelligenza e la manifestazione di volontà dalle azioni che un soggetto mette in essere, al di là dei tempi, trasformazioni soggettive, e dei modi, peculiarità di specie, che questi esseri mettono in atto. Dunque, sono degli dèi, in quanto tendono all'infinito dei mutamenti e manifestano questa tendenza all'infinito attraverso le strategie che essi hanno adottato per la loro sopravvivenza e la loro trasformazione. Noi possiamo anche fare un'altra osservazione. Sì, è vero, io ho una tendenza all'infinito, però muoio. Sicuramente io morirò. Sicuramente ogni essere della natura muore. Però al di là delle persone che si pongono la morte ormai come un obiettivo quasi raggiunto, cioè qualcosa di inevitabile che sta davanti agli occhi, tipo persone molto anziane o tipo malati oppure altre persone, cioè una persona normale non pensa mai alla morte, cioè la morte non è il suo obiettivo è vivere, ed è vivere senza la prospettiva di una morte. Per cui il problema reale è che la morte, cioè la fine dei mutamenti nella struttura fisica che noi abbiamo, non rientra nelle nostre tensioni emotive, perché le nostre tensioni emotive ci conducono ad espanderci all'infinito. Tant'è che Don Juan Castaneda gli dice: gli esseri umani, ma tutti gli esseri della natura, non solo gli esseri umani, hanno la sensazione di vivere all'infinito e si pensano immortali. La sensazione di vivere all'infinito e di pensarsi immortali sono due cose assolutamente diverse, perché la sensazione, la tensione verso l'infinito appartiene ad ogni essere e appartiene alla struttura emotiva profonda delle persone. Il pensarsi immortali è un'allucinazione e un'illusione della ragione, perché la ragione che è nell'uomo e che vive di forma e di quantità muore col corpo fisico. Cioè la ragione non è altro che un sistema di ripiego che noi usiamo per affrontare la vita, e muore col corpo fisico. Per cui noi abbiamo la tensione emotiva dell'infinito dentro di noi, ma la ragione lo trasforma in sindrome di immortalità, in sindrome di onnipotenza. E questa trasformazione che fa la ragione delle nostre tensioni emotive, anziché riconoscerle in quanto tali, in realtà sono un ostacolo, perché solo l'espressione e il dispiegamento del nostro potenziale emozionale è quello che può riconoscere l'infinito. La ragione, con la sua sindrome di onnipotenza, con i suoi fantasmi, con i suoi dogmi, con la sua moralità, con la gabbia che impone all'uomo di costringere le sue azioni all'interno della forma e della quantità, dei numeri, uccide quello che è la capacità dell'uomo di dispiegare le sue emozioni. Naturalmente la stregoneria poi riprende questo motivo e mette in atto le strategie per disciplinare la ragione, ma questo non esula da quello che è l'argomento di oggi. Dunque, sono degli dèi in quanto tendono all'infinito dei mutamenti e manifestano questa tendenza nell'infinito attraverso le strategie che si adottano per la loro sopravvivenza e la loro trasformazione. Gli stessi oggetti che formano un bosco possono essere un insieme di animali e vegetali, un insieme di forme o un insieme di dei. Non cambia l'oggetto cui noi ci riferiamo. Cambia il nostro modo di porci davanti a quegli oggetti e gli atteggiamenti che noi assumiamo. Ti sembra che un bosco sia statico? Ti sembra che quegli dei che lo compongono siano in un limbo? Pensa a tutto quello che esiste come un immenso bosco. Questa è la visione degli dei nel paganesimo politeista. Tutta la vita è un immenso crogiolo di esseri che si trasformano continuamente, che costruiscono le loro strategie, che vincono e che soccombono, che emergono, che vengono generati, che perdono la loro occasione oppure la guadagnano. Se vuoi, la guerra di Troia descritta nell'Iliade di Omero altro non è che un'allegoria della vita, una visione dell'esistenza propria del paganesimo politeista. Questa è la visione della vita nella religione pagana politeista. Dici, per evitare confusioni con le concezioni monoteiste, il paganesimo politeista non conosce un primo, non c'è origine, un motore immobile, l'uno, il trino, una coscienza universo. Non esiste una qualsiasi realtà manifestata o derivata da un'entità al di fuori di essa. Tutto agisce inconsapevolmente, persino senza volontà esterne, dentro l'indefinibile mare inconscio ed inconsapevole. Rispondo, anziché pensare alle cose come un prima e un dopo, pensa alle cose come un conseguenziale. Non è che prima c'è una cosa e poi ce n'è un'altra. Data un'oggettività che ha una qualità, che è in possesso di caratteristiche, ne consegue che dei soggetti manifestano se stessi diverso dal circostante. Ne consegue che tale manifestazione avviene mediante azioni. Ne consegue che tali azioni producono dei turbamenti nel mare da cui loro stessi sono emersi e tali turbamenti a loro volta favoriscono l'emergere di altri soggetti che riconoscono loro stessi diversi dal circostante dal quale sono emersi, eccetera, eccetera, eccetera. Ciò che muove il soggetto è: io esisto e sento il bisogno di espandermi. Il bisogno di espandersi è il bisogno di eros primordiale, l'intento di fanete, la forza intrinseca al passaggio soggettivo dall'inconsapevole al consapevole, che spinge il soggetto a manifestare la sua volontà. La differenza col monoteismo sta nel fatto che il paganesimo priva i soggetti della condizione morale di dipendenza dalle condizioni che li hanno generati, in quanto in quelle condizioni non riconoscono una volontà finalizzata alla loro generazione, nemmeno il far l'amore dei genitori, né una volontà che ne determini e diriga le proprie trasformazioni. Praticamente, cosa dice il paganesimo? Il fatto che mio padre e mia madre abbiano scopato e da quella scopata sono nato io è assolutamente irrilevante. Cioè, il senso della scopata, il senso del rapporto sessuale fatto da mio padre e da mia madre, non è tanto quello che io nascessi, ma è una risposta ai loro bisogni e alle loro tensioni emotive. Se non ci fosse stato padre Elio, non ci sarebbe stato nemmeno mio padre e mia madre. Se non ci fosse stata madre Terra, non ci sarebbe stato nemmeno mio padre e mia madre. Cioè, il fatto che mio padre e mia madre abbiano costruito una situazione per cui io venissi in essere è assolutamente irrilevante, cioè non costruisce un legame fra me, mio padre e mia madre. Cioè, non esiste una condizione di legame morale, o se vogliamo, esiste la stessa condizione di legame morale che esiste fra me e il sole, fra me e la terra. Perché come mio padre e mia madre, facendo l'amore, hanno costruito una condizione per cui io venissero in essere, così le strategie dell'essere sole, le strategie dell'essere terra, le strategie dell'essere natura, hanno costruito le condizioni per cui io venissi in essere. Per cui, in realtà, tutto il mondo ha concorso alla trasformazione per cui io venissi in essere. Pertanto non esiste una condizione morale di dipendenza fra me, mio padre e mia madre. Assolutamente. Ciò che invece fa il monoteismo, cioè il monoteismo lega le persone per impedire alle persone di manifestare la loro libertà. La caratteristica del monoteismo è quella di negare che dalle condizioni i soggetti si generano. I soggetti si generano per una volontà programmatrice, un'intelligenza che ne determina la loro esistenza, e nel far questo li rende dipendenti da tale volontà, da tale dipendenza. Dopodiché qualcuno decide che cosa vuole tale intelligenza e perché. Il paganesimo nega anche il venire in essere dei soggetti avvenga per caso. Infatti, il concetto di caso è un concetto opposto al concetto di volontà creatrice e programmatrice. Per cui, se come pagani neghiamo il concetto di volontà creatrice e programmatrice, neghiamo anche il concetto di caso, tanto per essere chiari. Gli esseri vengono in essere per le condizioni che si sono manifestate, vengono in essere come soluzioni delle contraddizioni che si manifestano nell'oggettività nella quale essi vengono in essere. Poi da questo concetto ne deriva tutto il concetto di azione del paganesimo, che per ottenere qualche cosa è necessario costruire le condizioni affinché quel qualche cosa venga ottenuto, cioè il qualche cosa che si vuole ottenere all'interno delle strategie del paganesimo deve germinare dalle condizioni che vengono costruite, ma anche questo fa parte di un altro di altre lezioni, altre manifestazioni. Se vuoi, è Eraclito. Gli esseri vengono in essere perché l'oggettività esprime le contraddizioni che si risolvono mediante amicizia o contesa furente. Se invece vuoi adottare le categorie orfiche, puoi dire che gli esseri vengono in essere perché nell'oggettività si manifesta armonia e persuasione. Lo scopo del e Afrodite, tanto per aggiungere. Lo scopo del monoteismo di far dipendere la vita da una volontà esterna è quello di renderla dipendente da se stesso, piegarla alla propria morale, soggiogarla, schiavizzarla. Questa schiavizzazione si riproduce nel contesto sociale. Cito: fra tutte le leggi non ve n'è più favorevole a principi che la cristiana, perché questa sottomette loro non solamente i corpi e le facoltà dei sudditi, dove conviene, ma gli animi ancora e le coscienze, e lega non solamente le mani, ma gli affetti ancora e i pensieri. Scritto da Giovanni Bottero ed è riportato da Garlener sulla Repubblica del 6 luglio 2005. Il paganesimo afferma che gli esseri vengono in essere come manifestazione della soluzione delle contraddizioni che si manifestano nell'oggettività e a loro volta il loro vivere crea contraddizioni nell'oggettività in cui agiscono e tale azione manifesta condizioni in cui altre condizioni giungendo a soluzione manifestano altri esseri che vengono in essere. Pertanto non esiste una forma soggettiva di dipendenza di un essere, di un individuo, nei confronti di un altro essere o individuo. Né questa può essere pretesa in base a dei canoni morali, etici o quant'altro. Spero di essere stato abbastanza chiaro. E questa è la visione della vita del paganesimo politeista. Attualmente cosa succede? Succede che riuscire a vivere all'interno del paganesimo politeista è necessario un percorso educazionale da pagano politeista. In pratica, prendersi nelle proprie mani la responsabilità della nostra vita è una delle cose più difficili che esista, perché enunciarla così è facile, ma quando si fa un enunciato del tipo prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita è incomprensibile dalle persone, perché le persone non riescono a visualizzare o focalizzare cosa ci sia al di là di ciò che loro sono in grado di pensare. È un esperimento, per esempio, che sto portando avanti da alcuni anni. Ho avuto l'occasione, diciamo così, di andare a lavorare in una fabbrica, in una fonderia che ha avuto degli adattamenti all'interno della propria struttura lavorativa, diciamo così, degli operai, ed è da qualche anno che porta avanti un esperimento che è legato un po' a un esperimento che era di vita animale degli anni 20 e degli anni 30. Cosa è successo? Negli anni 20 e 30, adesso non mi ricordo esattamente chi fosse, uno studioso di animali scoprì, naturalmente il mio amico Franco adesso mi tira il collo perché non sto parlando delle sue, scoprì che all'interno del pollaio, di un pollaio circoscritto, dove c'è un certo numero di galline, viene a costruirsi in quel pollaio una vera e propria gerarchia. Cioè, in pratica, cosa succede? Che esiste una gerarchia che questo studioso aveva nominato con le lettere dell'alfabeto, cioè la gallina A, gallina B, gallina C, gallina D, e si era accorto che nelle relazioni, che per beccare il cibo, per fare le piccole cose quotidiane, si era costruita una vera e propria gerarchia per cui la gallina A poteva beccare sulla testa ogni altra gallina, naturalmente con questo appropriarsi dei bocconi migliori, della situazione migliore, del posto migliore, del posto più caldo, del posto migliore dove poggiare le uova, eccetera, no? Cioè, in pratica, questo potere all'interno del gallinaio, all'interno del pollaio, permetteva alla gallina più forte, diciamo così, di conquistarsi la situazione migliore. Naturalmente subito sotto c'era la gallina B, la gallina C, e via via ogni gallina poteva beccare sulla testa, cioè cacciare via dal cibo oppure prendersi il posto migliore le altre galline, e nello stesso tempo doveva accettare di farsi beccare dalla gallina precedente, per cui la A beccava tutte le altre, la B beccava tutte le galline e si faceva beccare dalla A, e così via tutta la gerarchia. Questo esperimento, questa ricerca in pratica è una ricerca che ha avuto delle grosse applicazioni anche sul piano sociologico. In pratica si è constatato che in ogni ambiente circoscritto, dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista della vita, si creano questo tipo di dinamiche. In pratica, parlando anche su posti di lavoro dove sono io, succede che esiste il lavoratore A che può beccare in testa tutti gli altri, sputanarli, mandare fanculo, cioè prendersi i posti migliori anche sul lavoro, non fare niente, eccetera, e si può permettere di dominare su tutti gli altri. Esiste il lavoratore B che ha servito al lavoratore A e può sputanare gli altri, prendersi posti migliori rispetto agli altri, fare quello che vuole, eccetera, e così via. Cioè, c'è tutta una gerarchia che si viene a creare. Naturalmente questa gerarchia che si viene a creare è in assoluto disprezzo di quelle che sono le regole generali del lavoro. E non gliene frega niente delle regole generali del lavoro, cioè delle regole, leggi, disposizioni, eccetera. L'importante è riuscire a imporre se stessi rispetto a quelli che si ritiene più in basso. Naturalmente questo esperimento del pollaio, questo esperimento del gallinaio, fu analizzato sotto vari aspetti, e l'analisi dell'aspetto più interessante è quando c'è l'introduzione nel pollaio di nuove galline. Cioè, in pratica, quando in quel pollaio c'è una gerarchia finita, no? Finalizzata, si introduce una gallina, e la gallina nuova che viene introdotta nel pollaio, il pollaio si affretta a stabilire qual è la sua, cioè qual è il suo posto nella gerarchia, dove inserirla. E là comincia il vero e proprio gioco. In pratica, cosa succede? Succede che la gallina A, o la gallina B o la gallina C, tentano di beccare la nuova gallina, e qui tutto dipende dalle reazioni della gallina nuova che è entrata nel pollaio. Se la gallina che è entrata nel pollaio si lascia beccare sulla testa, viene immediatamente inserita in una determinata casella, e naturalmente viene inserita, e la gallina subito successiva tenterà a sua volta di beccare quella gallina per vedere di inserirla nella casella più in basso. A questo punto dipende dalle reazioni della nuova gallina che è entrata, perché se la nuova gallina che è entrata non si fa beccare sulla testa, comincia il putiferio. Se fra le galline si risolve tutto mettendole in gerarchia più alta, nella vita sociale degli uomini non è esattamente così, e là cominciano tutte quelle operazioni di destabilizzazione, diciamo così, psicologica delle persone, che poi negli aspetti più gravi arriva il mobbing, arriva tutta una serie anche di, dove c'è la necessità di riaffermare il dominio soggettivo, sto parlando di dominio emozionale, sto parlando di relazioni fra persone rispetto al nuovo venuto. E là comincia la tipologia di guerra. Questa tipologia di guerra che viene messa in atto in realtà ti permette di conoscere quella che è il livello della struttura emozionale delle singole persone e la capacità della struttura economica di avere il controllo su quelle persone. Perché? Perché quel tipo di dinamiche è un tipo di dinamiche che viene utilizzato e viene imposto dalla Chiesa Cattolica. Cioè la Chiesa Cattolica ha necessità che in ogni ambiente chiuso, che sia ambiente di lavoro, che sia ambiente di quartiere, che sia un ambiente sociale, che sia un ambiente familiare, ci siano tutta una serie di dinamiche emotive verticali, no? Cioè di controllo gerarchico sulle singole persone. Quelle però sono dinamiche emotive, non sono dinamiche giuridiche e non sono nemmeno dinamiche sociali, ma sono delle dinamiche di ordine emotivo. Questa dinamica di ordine emotivo in realtà non è riconosciuta dal punto di vista della società civile, è semplicemente una cosa che riguarda fra le persone. Quando queste dinamiche di tipo emotivo superano una certa soglia, diventano illegali, cioè diventano destabilizzazione giuridica. Però questo modo di controllare le persone attraverso la gerarchia emozionale è una cosa che fa comodo alla struttura economica. Per esempio, alla fabbrica fa comodo controllare le persone divise in tanti gruppi emozionali gerarchizzati fra di loro. Cioè loro non gli frega niente se quello che deve fare il suo lavoro lo fa fare a un altro perché lui non lo vuol fare e costringe un altro a fare il suo. Alla fabbrica gli interessa che il lavoro venga fatto. E basta. Cioè questo è il risultato. Cioè della gerarchia emotiva che si instaura fra le persone non gliene frega assolutamente niente. Il problema è che quando introduci un nuovo soggetto, o un soggetto che non accetta quel tipo di gerarchia o che gli fa schifo quel tipo di gerarchia, inizia una struttura conflittuale. Una condizione conflittuale che potrebbe anche surclassare quelle che sono le regole. Perché? Perché la conflittualità fra il nuovo soggetto e una struttura emotiva gerarchizzata porta il nuovo soggetto a pretendere il rispetto della regola e il rispetto della norma. Perché una struttura gerarchizzata emotiva viola la norma. La norma dice: tutte le persone devono fare il loro lavoro. La gerarchia emotiva dice: mi solto capo, mi faccio quel che voglio, io non faccio il mio lavoro se tu non me lo chiedi per piacere. Per cui io che sono il tuo capo, tu fai il mio lavoro. Questo non interessa all'azienda, meno che quando questo diventa conflittuale, cioè quando qualcuno si rifiuta di stare al gioco. Il problema è questo da risolvere. Un'azienda, sto parlando dell'azienda perché in questo caso è l'esperimento che sto facendo io, ma una società civile è in grado di riaffermare se stessa e le proprie regole sociali e giuridiche rispetto a strutture di gerarchizzazione emotiva che sono educazionalmente indotte? O la società civile cala le brache? Perché il problema è un altro. La gerarchia emozionale che si viene a creare fra strutture chiuse di individui è quella che va a costruire la struttura mafiosa, è quella che va a costruire le bande, è quella che va a costruire tutte quelle organizzazioni che poi portano al disagio sociale. Perché finché si tratta di contendersi il posto più caldo da lavorare nella fabbrica che si lavora al freddo sembra una sciocchezza. Però, quando si tratta di contendersi la tangente nel quartiere, quando si tratta di contendersi la zona per spacciare l'eroina, il meccanismo è sempre lo stesso. Semplicemente il fine in cui quel meccanismo va a riprodursi è diverso. Ma quel meccanismo è educazionalmente indotto. E allora ci si chiede, la struttura oggettiva, cioè quella delegata giuridicamente a un certo tipo di controllo, che ha un fine, che ha dei risultati da portare, che deve obbedire a sua volta delle leggi, è in grado di prendere il controllo su questo? Se non è in grado di prendere il controllo su questo, succede che la mafia prende lo Stato si piega alle esigenze mafiose, la società si piega alla gerarchia emotiva, cioè non è più in grado di fermare il razzismo, non è più in grado di fermare l'emarginazione, non è più in grado di fermare l'arroganza prevaricatrice dei singoli, e questo tipo di società tende chiaramente a cortocircuitare su se stesso. Vale questo sia per grosse società, sia per la società civile, sia per singole ditte, sia per singoli intenti. Comunque questo esperimento lo sto portando avanti ormai da 3 anni e vi assicuro che le dinamiche sono estremamente interessanti anche per comprendere la società nella quale viviamo. E questo dov'è che ci conduce col discorso del paganesimo? Per avere una gerarchia emozionale bisogna trasformare le persone in oggetti, cioè bisogna ridurre le persone al più basso livello culturale che quella struttura può manifestare. In pratica bisogna costruire ignoranza. L'ignoranza culturale, l'ignoranza emotiva, l'ignoranza della propria collocazione del mondo fa dipendere le persone dalla gerarchia. Se le persone dipendono dalla gerarchia, è facile che le persone dipendano dal Dio padrone, ed è facile che l'imbecille davanti a Dio si tolga il cappello perché non sa un cazzo quello che sta facendo. Ed è esattamente questo che il paganesimo deve una buona volta mettere fine, cioè in pratica il rispetto delle regole e il rispetto della vita civile, della vita sociale, è l'elemento primo cui noi dobbiamo attendere. Perché vi ricordo solo, la gerarchia emozionale è quella che ha sempre massacrato le donne nelle famiglie, è sempre quella di dire io sono il tuo capo, io sono il tuo padrone. Lo faremo nella seconda trasmissione questa sera, questo discorso. Quando parleremo nella trasmissione dalle 19 alle 20 parleremo di Paolo di Tarso ed esattamente faremo, vediamo un attimino se riesco a trovarlo rapidamente, faremo il pezzo completo che è stato messo anche su internet, la dottrina dell'arbitro assoluto del padrone, dunque l'autoassoluzione della Chiesa Cattolica per le sue malvagità. No, non è questo. Vediamo un attimo perché qui c'è un po' di casino, dopo me li metto a posto. Comunque, l'uso militare della carità cristiana, no, la dottrina del padrone, no. L'uomo punito, ma me l'ha fatto. Eccolo qua. Paolo di Tarso, il disprezzo per la donna e per il piacere della vita. E sono degli elementi dottrinali proprio del cristianesimo questo. Niente, tutto ciò che noi vogliamo sapere è questo, cioè qual è in questa società la gerarchia emozionale? Devi obbedire al padre e alla madre? O il padre, la madre e te dovete sottostare alla legge. Ed è un quesito non da poco, perché se noi diciamo che il padre, la madre e te dovete sottostare alla legge, significa che la legge, significa che la regola oggettiva è l'elemento che deve condurre le nostre azioni. Ma se tu sei un soggetto proprietà di tuo padre e di tua madre, tu devi essere sottomesso a tuo padre e a tua madre, ma tuo padre e tua madre a cosa devono essere sottomessi? Al loro padrone o alla regola oggettiva? Se tu devi obbedienza per una regola oggettiva o devi avere obbedienza per l'arbitrio di tuo padre e di tua madre, per l'arbitrio del padrone, per l'arbitrio del prete, per l'arbitrio del vescovo, per l'arbitrio del Dio padrone, per l'arbitrio del tizio che si è svegliato una mattina e che si ritiene più forte di te? Cioè, a cosa si deve obbedienza? E stiamoci attenti a questo, perché è un elemento assolutamente fondamentale con cui noi guardiamo la vita. E in realtà, proprio in questa contrapposizione fra un individuo che riafferma se stesso e che riafferma la validità della legge, della regola, e l'individuo che accetta la gerarchia emotiva, abbiamo la differenza sostanziale fra un cristiano e un pagano politeista. Mentre il cristiano accetta la gerarchia emotiva e mette la gerarchia emotiva davanti alla legge, dovete obbedire a Dio, non allo Stato. Il pagano politeista si mette al servizio della legge, ma non accetta nessuna gerarchia emotiva al di fuori della legge. Lascio a voi intuire cosa succede in tutto questo. Allora, vediamo un attimino, tanto per concludere, prima di avviare qualche telefonata. Il pagano politeista, pertanto, tutta la religione pagana, esistono tre direttrici fondamentali su cui va a svilupparsi. La prima direttrice è il riconoscimento della realtà intesa come manifestazione emotiva dei soggetti in un mondo di soggetti. Cioè, in pratica, un pagano politeista non pensa al mondo egli soggetto e il mondo oggetti, ma pensa a egli soggetto in un mondo di soggetti che agiscono. Torno a ripetere, non cambia la qualità dell'esistenza, cambia il nostro modo soggettivo di porci. Il soggetto collocato nel mondo che manifesta e modifica le sue emozioni, pertanto la sua intuizione, il suo sentire e il suo intuire. Magia nera del cattolicesimo come arte di distruzione emozionale è questa distruzione che si riversa nella società umana e un'attività di distruzione della natura. Questa è la prima direttrice su cui si sviluppa il paganesimo, riuscire a comprendere questo. La seconda direttrice è le strategie di modificazione di noi stessi attraverso l'acquisizione di strumenti con cui percepire ed agire nel mondo. Ciò va a modificare sia la nostra struttura emotiva e la catena di trasmissione emotiva attraverso il sistema educazionale nella società civile e nelle relazioni con la natura. In pratica, se io non accetto nessuna sottomissione a una gerarchia emozionale, costringo quella gerarchia emozionale a modificare le proprie strategie. Sì, inizialmente tenterà di farmi fuori, inizialmente tenterà di strutturarsi in una struttura mobbing o simil mobbing, però sarà costretta anche a modificare se stessa. Per cui ciò che io faccio all'interno di una struttura, ciò che io manifesto all'interno di una struttura, in realtà va a modificare la struttura stessa. E la terza direttrice su cui va a svilupparsi il paganesimo è la possibilità e l'arte attraverso la quale chiamiamo il mondo, le sue coscienze, le sue consapevolezze, che individuiamo come dei ad affiancare le nostre azioni quando noi abbiamo consapevolezza che le nostre azioni sono il modo con cui noi comunichiamo le nostre emozioni nel mondo. E qui c'è tutta l'arte della stregoneria, che è la capacità dell'uomo o dei soggetti di chiamare gli dèi ad alimentare le proprie azioni, perché si tratta di un riversamento, di un'acquisizione di energia. In pratica, come agisce la stregoneria nel mondo in cui noi viviamo, al di là di tutte le varie strategie di essere, agisce nel dare e nel togliere energia. Qualcuno ha avuto un incidente stradale? Sì, ha perso quel frammento di energia in quel momento che gli serviva un po' più di attenzione. L'intuizione che avrebbe potuto avere non l'ha avuta. Si è fermato ad allacciarsi la scarpa un attimo prima che gli cadesse addosso un macigno. Cioè, in pratica, quello che è le relazioni fra noi e il mondo in stregoneria non è altro che un continuo riversare di energia fra noi e il mondo e il mondo a noi che ci permette di essere nelle migliori condizioni per affrontare il mondo, o nelle peggiori se noi lo vogliamo. Dunque, in sostanza, nel paganesimo politeista abbiamo la comprensione critica del mondo, società civile, il mondo inteso come società civile e natura. Abbiamo la modificazione di noi stessi come individui, dei soggetti, come processo di crescita per agire nel mondo. E infine, individuiamo il divino delle coscienze che ci circondano con cui manifestare le nostre azioni. Le nostre azioni modificano il mondo, le azioni del mondo modificano le nostre emozioni variando le azioni che noi facciamo. Ecco, questo penso di essere riuscito a illustrarvi abbastanza bene che cos'è il paganesimo politeista, la religione pagana politeista nell'insieme. Vi ricordo che sia il pezzo che vi ho letto, sia tutte quelle che sono le affermazioni fatte, ve le trovate tutto quanto in internet. E al sito federazionepagana.it sto caricando continuamente nuovi pezzi. Anche lo stesso pezzo che vi farò questa sera, di Paolo di Tarso, è già stato caricato in internet e potete scaricarvelo. Sì, sto facendo tutto il lavoro su tutta una serie di aberrazioni di Paolo di Tarso che fanno un po' rabbrividire. Sto leggendo, sono arrivato a metà del libro di Il Gallo canto ancora di Karl-Heinz Deschner. Le prime 150 pagine di Deschner sono ottime, i dati che dà sono sempre interessantissimi. Dopo le prime 150 pagine viene fuori il suo addestramento da gesuita. E allora viene fuori il gesuita che è dentro, non c'è niente da fare. Il suo anticlericalismo di Deschner è l'anticlericalismo che conosciamo, insomma, cioè del cattolico che va contro la gerarchia, ma che vuole per forza salvare il pazzo di Nazareth. Ed è una condizione educazionale, una condizione emotiva proprio dell'addestramento psicologico da gesuita. Però i dati che dà sono sempre interessantissimi. 049 700 700 049 700 838. Bene, sta per finire anche questo 2005. Pronto? Ciao Ivano.
Ciao. Qua c'è la neve.
Chi c'è la neve?
Megalito, mezzo metro di neve.
Quanto?
Sai bene, qua da me 30 centimetri.
Garito Francesco, sì. Era impossibile venire giù.
Sì, era impossibile.
È impossibile.
Sì, che se passai 3-4 volte. Adesso sembra che sia trio cambiare il tempo.
Sì.
Comunque, bisogna che se rifà freddo stanotte, se gea, se è un macello, perché mi sono in coena, dunque. Insomma.
Terribile.
Comunque, centro, Bassan, si inetta bene, se puoi girare, se puoi circolare, insomma. Va bene, forse.
Bene,
siamo in inverno, da gennaio.
Certo.
Il primo è la festa di Giano, dunque il primo gennaio ho fatto il carteo, festa di Giano.
Bene, noi festeggeremo l'arrivo di Giano in maniera molto intensa quest'anno,
sì.
Fatto l'anno scorso, faremo anche quest'anno, visto che c'è una piccola possibilità, grazie.
Praticamente mi deludi, ti mi hai detto che dancer.
Se tutto
è... Non deludi nel senso negativo.
I dati che dà sono tantissimi, però tieni presente che Deschner è un gesuita.
Perché cioè illuso nel senso che...
Sì, ma è sempre un anticlericale, non è un pagano, cioè non è che ha un'altra visione del mondo, capito?
Sì.
Cioè lui ha la visione sempre del Gesù buono, che dopo le prime 150 pagine dice in effetti non è mai esistito, è un falso,
esatto,
però alla fin fine, cioè, anziché mettere in luce quelli che sono le aberrazioni del pazzo di Nazareth, no? sto deficiente fuori la testa, mette in luce le positività in contrapposizione alle cattiverie della Chiesa.
Fino adesso chi è stato che... quale filosofo, insomma, che ha tirato fuori,
hanno avuto tutti...
Celso.
Guarda che tu, a parte i primissimi Celso, che vabbè, anche lui fa il pagano di allora, no?
Allora sì.
Cioè, non gli fregava niente la figura del pazzo di Nazareth, sì. Cioè frega adesso perché vediamo gli effetti, no? Ma credo che pochissime persone lo abbiano analizzato da questo punto di vista. Sì. Cioè, ci vuole una persona religiosa come noi per averlo fatto.
Esatto, penso che sia troppo È un personaggio, no, accattivante questo personaggio.
No, lo vendono. È come la, è come detassivo che lava più bianco.
È talmente accattivante che si può prendere per tutte, no, per ogni
è la gerarchia emotiva di cui parlavo prima, no? Esatto, hanno bisogno, sì, del padrone buono, del capo, esatto, buono, capisci?
Esatto, sì.
Non si rendono conto che loro proprio il padrone buono è la cosa più aberrante che sia.
Esatto,
no? Il capo
loro
buono.
Ti presentano, no? due soggetti, no? Uno buono, uno, sì, meno buono, uno un po' meno buono. È uno cattivo, no?
Certo.
Cavolo, da chi vado a...
Sì, da, sì, chi va? Cioè, no, ci dimenticano che loro non...
Vado da quello meno buono,
sì,
e
hanno questa necessità del,
esatto,
padrone,
esatto,
della dipendenza, capito?
Esatto.
Che uccide gli uomini.
Elogio il buono che è d'accordo, sì, che è la stessa cosa del meno buono, cioè...
Poi è come quelli che fatto anni fa il tifo per Cacciari, dopodiché Cacciari diventa, si mette coi preti, fa il cattolico integralista,
sì,
adesso non c'è più. Cioè, è chiaro che una persona fa i suoi interessi, insomma.
Interessi, esatto. Cioè, siccome certi film, che devi vedere certi film, no, e dopo i sioti, quando chi becca uno e dice qual è il buono e qual è il cattivo. Cioè, se tu,
sì,
sei,
sì,
il buono e chi è il cattivo? Lui è il cattivo.
Sì,
chi è che mi interroga? Lui.
Questa è dicotomia della dipendenza, no? Cioè,
sì,
il modo per costruire. Cioè, si dimenticano che loro sono persone, capito? Cioè, mancano di diritti, ma addirittura per cose che sono per legge, no? Che sono dovute per legge, vanno a elemosinare. Cioè, è una cosa veramente folle, capito?
Infatti, fino adesso non saprei, cioè, non bisogna magari vedere l'altro libro, gli altri dancer, ma è lo stesso.
Ma è lo stesso, ormai è vecchio,
è lo
sai,
stesso,
ormai credo sia sui 90 anni, 85, non so quanti anni abbia.
Sì, ma gli altri libri che vengono fuori, gli
sarà veramente dura, sai.
Ha 80, vero, 82 anni.
Sì, più o meno, sì.
È vecchio, sì.
Sì, lo sapevo il primo.
Le cose purtroppo durante, cioè, col tempo cambiano, no? Cioè, durante la scrittura delle opere, durante l'opera.
Il problema è che quando fai un'opera così, no? Un'opera complessa come Il gallo canto ancora,
sì,
inizialmente hai tutta una serie di stimolazioni che sono razionali, capisci? Cioè, la tua ragione riesce ad avere il sopravvento, ma quando un lavoro va avanti per molto tempo, dopo le emozioni, che la struttura educazionale prende il sopravvento.
Sì,
cioè,
sì,
ciò,
sì,
che ti viene fuori dalla penna è effettivamente ciò che hai dentro, capisci? Ma succede un po' a tutti gli anticlericali questo, cioè fanno una critica razionale molto forte alla Chiesa, sì, cattolica, o anche a Dio, eccetera, no? Però quando questo va avanti per un certo tempo, dopodiché quello che hanno nell'animo viene fuori, cioè il loro condizionamento,
esatto,
educazionale viene fuori, capisci?
Sì,
perché non è una scelta religiosa, cioè non è una scelta di ordine emotivo, è una scelta di ordine razionale.
Loro creano comunità, no, contro, cioè contro l'elite, no? L'elite, mm-hmm, della Chiesa,
sì,
Chiesa, esatto, il capo... brillanti, ori, no? Creano comunità francescane, tipo,
certo,
no? Poi sappiamo, viene fuori che le comunità francescane, che la povertà francescana, no? È la stessa cosa, cioè,
sì, vabbè, ma
la stessa cosa presa da un altro punto di vista, cioè,
bisogna sempre starci attenti a queste cose, sai? Perché viene venduto più all'esterno che non all'interno.
Esatto, perché... esatto, sì,
cioè,
sono
in Desner c'è un'osservazione, no, che a me ha fatto ridere, perché a un certo punto dice il pazzo di Nazareth attacca i suoi nemici, cioè attacca i farisei, dice i farisei,
sì,
sono malvagi, no?
Sì.
Però fa, ma allora è lui il primo a non ottemperare al comandamento, ama il prossimo tuo, come te stesso.
Sì,
solo che lui lo dice agli altri, non a se stesso, cioè, e questo non riesce a cogliere questa particolarità,
sì,
no?
Sì, arriva fin là anche,
esatto,
lui.
Buon, dai, devo metterti giù e saluto tutti adesso.
Ti saluto.
Ciao, Ivano.
Faccio gli auguri
a te, sai.
Ciao.
E buona giornata. Bon, io devo chiudere qui la trasmissione Magia Stragonaria Paganesimo, non prendo più chiaramente telefonate e vi do appuntamento per le ore 19 che parleremo di un po' di Paolo di Tarso. Andremo avanti abbastanza trasmissioni fra Paolo di Tarso perché è uno dei lavori che ho in corso. Vi do appuntamento allora per le ore 19, ciao a tutti e a risentirci stasera e poi giovedì prossimo con Francesco. Ciao!